Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, vorrei dedicare questo martedì la trasmissione alla presentazione di un discorso che il Santo Padre ha tenuto pochi giorni fa, inaugurando l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, che come sapete durerà per molto tempo, per i prossimi 2 anni sostanzialmente, e che ha come titolo, come tema, per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. Siccome poco si sa di questo sinodo che è cominciato da pochi giorni, anche perché questa circostanza non sono ammessi i giornalisti alla partecipazione, quindi le sedute dei vescovi non sono pubbliche, e quindi si sa veramente poco. Poi il tema è un tema che non ha un argomento specifico se non quello della sinodalità, cioè della compartecipazione. È un sinodo sul sinodo sostanzialmente, no? Il sinodo sulla sinodalità è un sinodo che riflette sul fatto che la Chiesa ha una caratteristica, diciamo così, gerarchica e monarchica, nel senso che il Papa è il capo della Chiesa, e senza la sua approvazione nulla può essere approvato, ma ha anche una dimensione comunitaria. C'è il primato di Pietro, ma c'è anche il tema della collegialità, che, come sapete, durante il Concilio Vaticano I non poté essere portata a termine nel 1870, in seguito all'invasione dell'esercito italiano che conquistò militarmente Roma, e quindi costrinse i padri conciliari a venir meno al concilio che stavano svolgendo. Il concilio fece in tempo, il Vaticano I fece in tempo a stabilire il dogma del primato di Pietro, ma avrebbe dovuto affrontare anche il tema della collegialità del Papa con i vescovi, cosa che non poté fare per appunto questo motivo. E non verrà neanche affrontata in maniera tematica, anche se sarà molto presente nei decenni successivi e nel corso del Vaticano, del Concilio Vaticano II, che si terrà a Roma tra il 1962 e il 1965, e quindi rimane sempre un tema aperto, anche molto difficile, che suscita diverse polemiche, perché c'è chi dice: ma con la collegialità si mette in discussione l'autorità di Pietro, cose non vere, ovviamente, perché sono due cose che possono tranquillamente, anzi che devono coesistere, proprio perché è nella struttura della Chiesa l'importanza certamente di Pietro, del suo primato, ma anche del collegio apostolico, cioè Cristo ha fondato la Chiesa sui 12 e ha messo a capo dei 12 Pietro, ma il suo primato non mette in discussione la funzione, il valore, il compito che hanno i 12, cioè il collegio che aiuta Pietro nella conduzione della Chiesa. Mi piace ricordare che è stato San Paolo VI a dire che la Chiesa in Occidente aveva perso l'idea della sinodalità e per questo aveva creato il segretariato per il Sinodo dei Vescovi, che ha fatto tanti incontri, tanti sinodi su diverse tematiche. Ma l'espressione della sinodalità non è ancora matura, dice il Papa Francesco. Ricordo che ero segretario di uno di questi sinodi, il cardinale segretario, un bravo belga missionario, bravo bravo, quando io preparavo per le votazioni veniva a guardare: cosa stai facendo? Quello che si deve votare domani. Che cos'è? No, questo non si vota. Ma senti, ma è sinodale? No, no, questo non si vota. Perché ancora non avevamo l'abitudine che tutti devono esprimersi con libertà. E così lentamente, in questi 60 anni, il cammino è andato in questa direzione e oggi possiamo arrivare a questo sinodo sulla sinodalità. Non è facile, ma è bello, è molto bello. Un sinodo che tutti i vescovi del mondo hanno voluto nel sondaggio che è stato fatto dopo il sinodo per l'Amazzonia. Tra tutti i vescovi del mondo, il secondo posto delle preferenze era questo, la sinodalità. Al primo erano i preti, al terzo credo una questione sociale. Ma questo, cioè il tema della sinodalità, era il secondo richiesto dai vescovi nel sondaggio a cui il Papa sta facendo riferimento. Tutti i vescovi del mondo vedevano la necessità di riflettere sulla sinodalità. Perché? Perché tutti avevano capito che il frutto era maturo per una cosa del genere. E con questo spirito incominciamo a lavorare oggi. E a me piace dire che il sinodo non è un parlamento, è un'altra cosa. Che il sinodo non è una riunione di amici per risolvere alcune cose del momento o dare le opinioni, è un'altra cosa. Che cosa significa questo? Che cos'è il Parlamento? Il Parlamento è il luogo dove, nelle repubbliche parlamentari, come può essere la Repubblica Italiana, si fanno le leggi. Il Parlamento detiene il potere legislativo. Il Parlamento è frutto dell'elezione dei deputati o dei senatori da parte del popolo, che vota normalmente, vota deputati e senatori che si presentano come appartenenti a partiti diversi. È un modo, diciamo così, il sistema democratico parlamentare per stabilire chi deve fare le leggi e quindi poi chi debba governare la società e quindi detenere il potere esecutivo. Come sapete, i poteri fondamentali di una società, di uno Stato sono quello di fare le leggi, il potere legislativo, quello di eseguirle, di realizzarle, di metterle in pratica, il potere esecutivo che compete al governo, e il terzo potere è il potere giudiziario che compete alla magistratura, cioè di fare in modo che le leggi vengano rispettate punendo quelli che appunto non le rispettano. Ora, questi tre poteri nella Chiesa, sono nelle mani del Sommo Pontefice. E a livello locale, diocesano, del Vescovo. Naturalmente questo perché? Perché la Chiesa non è un Parlamento, è una società che ha una dimensione umana, ma è una società che ha anche una dimensione divina. Cioè il capo della Chiesa è Cristo, cioè è Dio, è il figlio di Dio, fatto uomo. Poi ci siamo noi, ci siamo il corpo, quindi la Chiesa è santa e peccatrice, peccatrice perché è composta da uomini peccatori. Santa perché santo è il suo capo, il suo fondatore. E nella Chiesa ci sono santi e peccatori, ci sono uomini che sono stati riconosciuti come santi e quindi canonizzati, e ci sono gli uomini che con i loro peccati come dire, rendono cupa, triste, brutta l'immagine, e non solo l'immagine, della Chiesa. Il Parlamento è un Parlamento appunto che nasce dal voto del popolo sostanzialmente. La Chiesa nasce dallo Spirito Santo, nasce da Dio, dalla terza persona della Santissima Trinità. Lo Spirito Santo è colui che sceglie il pontefice fra i cardinali che entrano in conclave. Non c'è un voto, diciamo così, della base che produce l'elezione del Papa in questa maniera. Quindi è una società sui generis, no? È il corpo di Cristo, il corpo mistico di Cristo, è il popolo di Dio. Sto raccogliendo tutte le varie definizioni che sono state date della Chiesa, che sono tutte vere a seconda di che cosa si voglia sottolineare. Molti anni fa si voleva sottolineare soprattutto l'aspetto della società, l'aspetto della Chiesa come gerarchia che conduce i fedeli verso la salvezza, e quindi si metteva in risalto l'aspetto giuridico, l'aspetto della società. Oggi si ama mettere in risalto l'aspetto del popolo di Dio, soprattutto dopo i documenti del Concilio Vaticano II, che molto hanno insistito sulla teologia per il laicato, sulla vocazione del laico nella Chiesa, cosa a cui Giovanni Paolo II dedicò un'esortazione apostolica molto importante, la Christi Fidelis Laici, proprio per rimarcare la vocazione specifica del laico, che non è un monaco, non è un prete, ed è chiamato quindi a svolgere la sua missione di cristiano, come dice la Chiesa nei documenti del Concilio Vaticano II. È chiamato ad animare cristianamente l'ordine temporale, cioè a consacrare il mondo a Cristo, la famosa consecratio mundi di cui parlava spesso, di cui ha scritto un bellissimo discorso San Paolo VI durante il suo pontificato. Quindi la Chiesa non è un Parlamento, non è un gruppo di amici, dice il Papa. È il corpo mistico di Cristo. Questo non significa che non ci sia questa parte umana nella Chiesa, che c'è, che ci deve essere, che deve rispettare determinate regole, che ha le sue modalità di esercizio, diciamo così. Ma sicuramente è sbagliato, sarebbe sbagliato, è sbagliato concepire la Chiesa come un qualche cosa di simile a un Parlamento umano. Questo è un po' l'errore che commettiamo sempre quando parliamo di votazioni all'interno della Chiesa, di schieramenti, di conflitti, che ci sono, anche se probabilmente sono soprattutto il frutto dell'esasperazione degli uomini, cioè siamo noi che creiamo, cioè che diamo un risalto esagerato, eccessivo a queste correnti, a questi gruppi che ci sono, che è anche naturale che ci siano entro certi limiti, nel senso che nella Chiesa ci sono e sempre ci saranno sensibilità diverse, e proprio questo dovrebbe essere il luogo, il sinodo, in cui fare emergere queste sensibilità diverse affinché le decisioni che vengono prese, che poi dovranno essere approvate dal Papa con una particolare esortazione apostolica appunto post-sinodale, cioè dopo il sinodo, e che quindi cioè, dobbiamo stare attenti, nel senso che questi gruppi, queste forme anche di pressione in qualche modo hanno un loro significato, cioè la Chiesa non è una caserma dove vige il divieto di fare domande, di parlare, eccetera, ma spesso questo fare domande viene sostituito dal fare delle cordate di tipo politico per diffondere, imporre la propria visione. E, ripeto, questo sta entro certi limiti nella realtà della vita della Chiesa, purché appunto si tenga conto che queste opinioni diverse, che queste sensibilità diverse, comunque devono poi confluire nell'obbedienza sostanzialmente alle decisioni che prende il Papa, aiutato, ma semplicemente aiutato dal Sinodo. È con questo spirito che cominciamo a lavorare oggi. A me piace dire che il Sinodo non è un Parlamento, è un'altra cosa, non è una riunione di amici, è un'altra cosa. Non dimentichiamo che il protagonista del Sinodo non siamo noi, è lo Spirito Santo. E se in mezzo a voi non c'è lo Spirito che ci guida, sarà un bel Sinodo. Se in mezzo a voi ci sono altri modi di andare avanti per interessi sia umani, personali, ideologici, non sarà un sinodo. Sarà una riunione più parlamentare che un'altra cosa. Sinodo è un cammino che fa lo Spirito Santo. È stato dato a voi qualche foglio con testi patristici che ci aiuteranno nell'apertura del sinodo. Sono tratti da San Basilio, che ha scritto quel bel trattato sullo Spirito Santo. San Basilio era uno dei primi monaci. La vita della Chiesa è caratterizzata dopo i primi 3 secoli, che sono stati i secoli della persecuzione, benché non sia stata una persecuzione costante e continua, ma certamente persecuzione abbastanza scientifica, ecco, durante i primi 3 secoli. Non sempre, non ininterrottamente, però una persecuzione importante. Dopo l'editto di Costantino, l'imperatore che concesse la libertà alla Chiesa, la figura del martire che aveva un po' caratterizzato i primi 3 secoli venne sostituita dalla figura del monaco, cioè di quel fedele che si riunì, radunava insieme ad altri fedeli in un monastero per vivere, lavorare e pregare. E attorno a questi monasteri, fondati soprattutto dalla figura di San Benedetto, che è il patrono d'Italia e che tutti ricordiamo, ma non solo, San Benedetto, l'Italia è stata, diciamo, visitata e abitata da altri monaci, come quelli che venivano dal nord, da San Colombano, per esempio, nella città di Bobbio, vicino a Piacenza, e in tutta quella zona sono tante le chiese che si richiamano San Colombano. Ebbene, questo monachesimo fu uno strumento importantissimo per la nascita dell'Europa, per l'evangelizzazione dell'Europa, perché attorno al monastero si radunavano i cittadini, diciamo così, aprendo case, fondando villaggi, eccetera. Quindi il monachesimo ha una importanza notevole nella nascita dell'Europa. I padri della Chiesa sono quelli che in questa situazione di monachesimo evangelizzatore, non dimentichiamoci anche del ruolo delle famiglie, accanto al monaco potremmo mettere anche il padre di famiglia, come realtà che contribuisce in maniera assolutamente importante nell'evangelizzazione dell'Europa. E poi ci sono i padri della Chiesa, padri greci e padri latini. La Chiesa respira due polmoni durante il primo millennio, cioè è unita, è in comunione. Tutti riconoscono l'autorità del Vescovo di Roma fino al 1054, quando appunto ci sarà lo scisma delle Chiese orientali. Quindi queste sono le figure caratteristiche. Il monaco, il padre di famiglia, il martire durante i primi 3 secoli e poi l'importanza e il ruolo che ebbero i padri della Chiesa, da cui la patristica. La patristica sono tutti gli interventi, diciamo così, teologici, morali, spirituali sulla Sacra Scrittura dei primi padri della Chiesa, cioè di coloro che costituirono, che fecero sostanzialmente che fecero diventare cultura la fede che stava penetrando nel corpo sociale a partire, diciamo così, dal IV secolo e soprattutto da quando Costantino, l'imperatore, nel 312 pose fine alle persecuzioni contro i cristiani, riconoscendo alla Chiesa la libertà di poter predicare il Vangelo in tutto il sistema imperiale. Basilio era uno di questi, alcune delle sue opere sono state distribuite ai padri conciliari perché potessero appunto riflettere, meditare, pregare su queste parole. È stato dato a voi qualche foglio con testi patristici che ci aiutano, eccetera. Sono tratti da San Basilio che ha scritto un bel trattato sullo Spirito Santo. E poi continua il Papa, non è facile capire questo, non è facile capire che diciamo, il capo della Chiesa, cioè colui che deve operare attraverso la Chiesa, è la terza persona della Santissima Trinità, è lo Spirito Santo. Non è difficile, non è facile, dicevo, perché non è facile capire le sue ispirazioni, comprendere, fare la sua volontà. Ecco perché è molto importante il Magistero, perché comunque il Magistero è un punto di riferimento per noi che normalmente non abbiamo rivelazioni private. La nostra rivelazione, il nostro termine di confronto deve essere l'insegnamento del Papa, il Magistero Pontificio e quello dei Vescovi in comunione con il Papa. Quando nel cinquantesimo della creazione del Sinodo i teologi mi hanno preparato una lettera che ho firmato, è stato un bel passo avanti. Ma adesso dobbiamo noi trovare la spiegazione su quella strada. Protagonisti del Sinodo non siamo noi, è lo Spirito Santo. E se noi lasciamo posto allo Spirito Santo, il Sinodo andrà bene. Questi fogli su San Basilio li hanno dati a voi in diverse lingue, inglese, francese, portoghese e spagnolo. E così avete nelle mani questo. Io non menziono questi testi sui quali vi prego poi di riflettere e di meditare. Lo Spirito Santo è il protagonista della vita ecclesiale. E qui è un'affermazione vera, assolutamente vera. Però è molto difficile, cioè molto, è difficile riconoscere gli impulsi che vengono dallo Spirito Santo e non quelli, distinguerli da quelli che vengono, dal diavolo, dal demonio, dall'impostore, no? Perché non dimentichiamoci mai che il diavolo è un angelo decaduto, un angelo che ha combattuto contro gli angeli rimasti fedeli a Dio nel cielo, come ci racconta l'Apocalisse, ma poi è stato scaraventato, diciamo così, all'inferno. Primo l'angelo ribelle si chiamava Lucifero, così come gli angeli che nell'Apocalisse ci raccontano di questa grande battaglia erano gli angeli che svolgono la funzione di messaggeri tra Dio e gli uomini. Gli angeli, Michele, l'arcangelo, Gabriele, Raffaele, che abbiamo celebrato la festa liturgica, di cui abbiamo celebrato la festa liturgica il 29 di settembre. Bene, lo Spirito Santo è il protagonista della vita ecclesiale, il piano di salvezza degli uomini si compie per la grazia dello Spirito. È lui a fare il protagonismo. Cioè, cosa vuol dire? Che noi non dobbiamo sostituirci allo Spirito Santo, dobbiamo riconoscere che cosa ci vuol dire. Questa è una posizione molto, molto diversa da quella che si immaginano normalmente le persone, cioè questi padri conciliari entrano, si riuniscono, firmano, decidono. No, non è così, non è proprio così che funziona. Se noi non capiamo questo, scrive il Papa, saremo come quelli di cui si parla negli Atti degli Apostoli. Avete ricevuto lo Spirito Santo? Che cos'è lo Spirito Santo? Neppure ne abbiamo sentito parlare. Dobbiamo capire che è lui il protagonista della vita della Chiesa. Ecco lui, è lui quello che la porta avanti. Lo Spirito Santo innesca nella comunità ecclesiale un dinamismo profondo e variegato, il trambusto della Pentecoste. Cioè è chiaro che l'avere a che fare con le rivelazioni di Dio, anche se sono le rivelazioni che passano attraverso modalità umane, comporta sempre poca fiducia in se stessi e molta richiesta di aiuto. Che cosa ci vuol dire Dio? Che cosa ci vuol suggerire il Signore? È il trambusto della Pentecoste, dice Papa Francesco. Cioè il trambusto, il disagio, le difficoltà di comprensione che entrano nella vita della Chiesa. È curioso cosa succede nella Pentecoste. Tutto era ben sistemato, tutto chiaro. Quella mattina c'è un trambusto, si parlano tutte le lingue, tutti capivano, ma è una varietà che non si capisce bene. Non si capisce bene che cosa significhi. Dopo questo, la grande opera dello Spirito Santo, non l'unità, ma l'armonia. Cioè il Papa dice, il compito dello Spirito non è quello di rendere tutto uguale, di livellare, ma è quello di riconoscere i carismi, i doni che ciascun uomo ha ricevuto e metterli come la sinfonia di un'orchestra, metterli al servizio di tutti gli uomini, di tutta la comunità. Quando Quella mattina, e fa l'esempio, quella mattina, la mattina di Pentecoste, c'era un trambusto, si parlavano tutte le lingue, tutti capivano. Ma è una varietà che non si capisce bene cosa significa. E dopo questo, la grande opera dello Spirito Santo, non l'unità, no, l'armonia. Lui ci unisce in armonia, l'armonia di tutte le differenze. Se non c'è l'armonia, non c'è lo spirito. È lui che fa così. Quindi tutto questo per dire che la sinodalità non significa che tutti devono pensare allo stesso modo, che tutti fanno le stesse cose, al contrario. Significa però che tutti possono e devono dare un contributo per il bene di tutta la comunità, perché tutto vada secondo la volontà di Dio. Poi il terzo testo che può aiutare. Lo Spirito Santo è il compositore armonico della storia della salvezza. Armonia, stiamo attenti, non significa sintesi, ma legame di comunione tra parti dissimili. Se noi in questo sinodo finiremo per una dichiarazione tutti uguali, senza nuance, senza differenze, lo spirito non c'è, è rimasto fuori. Lui fa quell'armonia che non è sintesi, è un legame di comunione fra parti diverse, dissimili. La Chiesa, continua Papa Francesco, unica armonia di voci, molte voci, operata dallo Spirito Santo. Così dobbiamo concepire la Chiesa. Ogni comunità cristiana, ogni persona ha la propria peculiarità. Ma queste particolarità vanno inserite nella sinfonia della Chiesa e quella sinfonia giusta la fa lo Spirito. Noi non possiamo farla. Noi non siamo un Parlamento, noi non siamo le Nazioni Unite, no, la Chiesa è un'altra cosa. Bene, vediamo tanti spunti, no, che poi nei mesi a venire sicuramente permetteranno nuove approfondimenti, nuove comprensioni, eccetera. Però intanto cominciamo a vedere che cosa la Chiesa intende quando convoca un sinodo, che cos'è un sinodo, o meglio ancora, che cosa non è un sinodo. No, la prima cosa che abbiamo visto, il sinodo non è un Parlamento. Ma che cosa vuol dire? Lo abbiamo letto. La Chiesa unica armonia di voci, molte voci, operata dallo Spirito Santo. Così dobbiamo concepire la Chiesa. Ogni comunità cristiana, ogni persona ha la propria peculiarità, ma queste particolarità vanno inserite nella sinfonia della Chiesa. E quella sinfonia giusta la fa lo Spirito. Noi non possiamo farla. Noi non siamo un Parlamento, noi non siamo le Nazioni Unite, no, un'altra cosa. Lo Spirito Santo è l'origine dell'armonia fra le Chiese. È interessante quello che Basilio dice ai fratelli vescovi. Come dunque noi stimiamo un bene nostro, la vostra reciproca concordia e unità, così invitiamo anche voi a partecipare alle nostre sofferenze causate dalle divisioni e a non separarci tra voi per il fatto che siamo distanti a motivo della collocazione dei luoghi, ma poiché siamo uniti nella comunione secondo lo Spirito, ad accoglierci nell'armonia di un unico corpo. Beh, qui vediamo la cosa più difficile che si possa fare è quella di unire degli uomini, tenerli insieme per un unico obiettivo. Il compito dello Spirito Santo e del ascendere del Papa, dei vescovi, dei parroci, insomma di tutte le persone che hanno particolare responsabilità all'interno della vita della Chiesa, è quello di tenere insieme, cioè di evitare le divisioni, di evitare le contrapposizioni. Chi ha una minima esperienza di esercizio dell'autorità, anche per esempio in famiglia, ma anche in un'azienda, in una squadra sportiva, in una parrocchia, nella chiesa, si rende subito conto che quanto sia difficile tenere insieme persone che hanno ricevuto la stessa vocazione, in questo caso, e che hanno ben chiaro lo scopo per cui stanno insieme. E nonostante questo, cioè, nonostante il fatto che dei vescovi, dei fedeli, cioè delle persone chiamate a vivere in comunione, abbiano dei motivi per stare insieme perché solo così possono raggiungere determinati obiettivi, è una cosa che a parole capiamo tutti, ci rendiamo tutti subito conto. Anche per quanto riguarda la vita di una famiglia, tutti ci rendiamo conto che, soprattutto se la famiglia è numerosa, è un bene per tutti che si vada d'accordo, che non ci si divida. Però ciononostante sappiamo quanto sia difficile. E qui il problema è il peccato originale, noi ce ne dimentichiamo troppo spesso, ma il peccato originale ha ferito l'uomo, lo ha predisposto, lo ha, come dire, indebolito. E l'uomo può sbagliare, può fare il male. Questo può avvenire anche all'interno della Chiesa. Ogni divisione è una ferita e ogni ferita è un dolore. La Chiesa ha patito nel corso della sua storia tante volte questo dolore. I dolori macroscopici sono stati le grandi divisioni. Nel 1054, quando le Chiese orientali si separarono da Roma, 500 anni dopo la riforma luterana e poi di Calvino, eccetera, insomma le riforme protestanti, tutto questo provocò non soltanto divisioni, rotture, ma anche odio, guerre, morti, feriti, no? Le guerre di religione sono dal 1500 fino in poi. Sono delle guerre fra eserciti che credono di professare religioni diverse e invece di tollerarsi, cioè di riconoscere questa diversità, di capire che la diversità, se gestita bene, è una ricchezza, invece di fare questo si lasciarono andare ad atti e a parole di violenza di un gruppo contro l'altro gruppo che purtroppo in qualche modo ci sono ancora adesso. Lo Spirito Santo non soltanto ci tiene uniti, ma ci consola anche. La presenza dello Spirito è una, mi permetto una parola, dice il Papa, è quasi materna, come una mamma. Ci conduce, ci fa questa consolazione. È il consolatore, uno dei nomi dello Spirito, il consolatore. Se non mi lasciate andare, dirà Gesù poco prima di ascendere al cielo, non verrà a voi il consolatore, proprio Dio Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. E qual è questa consolazione? L'azione consolatrice dello Spirito Santo è raffigurata dall'albergatore al quale è affidato l'uomo incappato nei briganti. Basilio interpreta questa parabola del buon samaritano e nell'albergatore vede lo Spirito Santo che permette che la buona volontà di un uomo e il peccato di un altro vadano in una strada armonica. Infine, colui che custodisce la Chiesa è lo Spirito Santo. Poi lo Spirito Santo ha un multiforme esercizio paracletico. Dobbiamo imparare ad ascoltare le voci dello Spirito. Sono tutte differenti. Imparare a discernere. E poi lo Spirito è colui che fa la Chiesa, è lui che fa la Chiesa. C'è un legame molto importante tra la parola e lo Spirito. Possiamo pensare a questo. Il Verbo e lo Spirito. La scrittura, la liturgia, l'antica tradizione ci parlano della tristezza dello Spirito Santo. E una delle cose che più rattristano lo Spirito Santo sono le parole vuote. Le parole vuote, le parole mondane, scendendo un po' a una certa abitudine umana, ma non buona, il chiacchiericcio. Il chiacchiericcio è un tema su cui il Papa continua ripetutamente a tornare, perché effettivamente il pettegolezzo, il chiacchiericcio, il parlar male delle persone, il parlar dietro le persone è devastante, fa veramente male e distrugge le relazioni fra gli uomini, che già sono difficili proprio in conseguenza del peccato originale. Il chiacchiericcio è l'antispirito santo, va contro. È una malattia molto frequente fra noi e le parole vuote rattristano lo Spirito Santo. Dice San Paolo nella lettera agli Efesini: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati. Quale grande male sia rattristare lo Spirito Santo di Dio, c'è bisogno di dirlo. Chiacchiera, maldicenza. Cioè, chiacchiera e maldicenza, queste sono le cose che rattristano lo Spirito. È la malattia più comune nella Chiesa, il chiacchiericcio. Se noi non lasciamo che lui ci, e se noi non lasciamo che lui, cioè che il Signore ci guarisca da questa malattia, difficilmente un cammino sinodale sarà buono. Almeno qui dentro, se tu non sei d'accordo con quello che dice quel vescovo, quella suora o quel laico, diglielo in faccia. Per questo è un sinodo, per dire la verità, non per il chiacchiericcio sotto il tavolo. Lo Spirito Santo ci conferma nella fede, lui lo fa continuamente. Questi testi di Basilio, leggeteli, sono nella vostra lingua, eccetera, eccetera. Insisto su questo punto, dice il Papa. Per favore non rattristate lo Spirito. Voglio infine dire che in questo sinodo, anche per fare posto allo Spirito Santo, c'è la priorità dell'ascolto. E dunque dobbiamo dare un messaggio agli operatori della stampa, ai giornalisti, che fanno un lavoro molto bello, molto buono. Dobbiamo dare proprio una comunicazione che sia il riflesso di questa vita nello Spirito Santo. Ci vuole un'ascesi, scusatemi se parlo così ai giornalisti, ci vuole un certo digiuno della parola pubblica per custodire questo. E quello che si pubblica, che sia in questo clima. Qualcuno dirà, lo stanno già facendo, che i vescovi hanno paura e che per questo non vogliono che i giornalisti dicano. No, il lavoro dei giornalisti è molto importante, dice il Papa, ma dobbiamo aiutarli affinché dicano questo andare nello spirito. E più che la priorità di parlare, c'è la priorità dell'ascolto. E ai giornalisti chiedo per favore di fare capire quanto alla gente che sappia, di far capire questo alla gente, affinché la gente sappia quali sono le priorità e quali sono le altre modalità di accesso e di correzione. Quando c'è stato il sinodo sulla famiglia, c'era l'opinione pubblica, fatta dalla nostra mondanità, che fosse per dare la comunione ai divorziati. E così siamo entrati nel sinodo. Quando c'è stato il sinodo per l'Amazzonia, c'era l'opinione pubblica, la pressione, che fosse per fare i viri provati, cioè i viri confermati, diciamo così, siamo entrati con questa pressione. Adesso ci sono alcune ipotesi su questo sinodo. Cosa faranno? Forse il sacerdozio delle donne? Non so. Queste cose che dicono fuori. E dicono tante volte che i vescovi hanno paura di comunicare quello che succede. Per questo chiedo a voi comunicatori di fare la vostra funzione bene, di aiutarmi e di pregare per me. E io mi fermo qui per rispondere alle vostre domande.
Sì, pronto.
Prego, 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 signora.
Sì, professore.
Da dove
Niente,
chiama?
da Milazzo, Giovanna da Milazzo. Le volevo
Sì, mi
chiedere,
dica.
lei ha parlato per quanto riguarda lo Spirito Santo, ha detto giustamente la definizione classica, lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità. Le volevo chiedere. In che senso, forse una domanda, non so, forse un po' tecnica, non so se esce un po' fuori, ma in che senso lo Spirito Santo è persona e in che senso, e in che posto si pone nella Trinità? Perché si dice e discende dal Padre e dal Figlio, e procede dal Padre e dal Figlio.
Sì, ma intanto stiamo parlando di un mistero che Dio ha rivelato alla sua Chiesa, uno dei due misteri fondamentali del cristianesimo, che sono la passione e la morte di Gesù, la resurrezione e l'unità e trinità di Dio. Cioè Dio è uno e trino. Ma quello che è certo è che Dio è una persona, o meglio, sono tre persone unite misteriosamente. Persona vuol dire che a differenza degli dei pagani, il Dio dei cristiani, non so come si possa spiegare, perché stiamo sempre parlando di un mistero. Ha veramente quelle caratteristiche della persona che fanno sì che Dio soffra, che Dio gioisca. Cioè non è una persona che guarda, cioè non è un Dio che guarda la sua creazione con distacco, senza subire come dire, né uno strato, né un atteggiamento di gioia, di certezza, né atteggiamenti di disperazione. No, Dio è una persona, cioè Dio in qualche modo, soprattutto attraverso l'umanità di Cristo, si è caricato i peccati di tutto il mondo prima, durante e dopo la sua presenza sulla terra e, come dire, ha compiuto attraverso questo sacrificio volontario la resurrezione, cioè si è lasciato uccidere, è morto per la nostra santità, per la nostra santificazione, per la nostra salvezza. È un documento straordinario, è una situazione straordinaria, come anche quella appunto che ci permetterà di interloquire, di conoscerci, di parlarci. Però certamente Dio è questo, ha creato l'uomo a immagine e somiglianza, quindi ha avviato con noi un dialogo che, nonostante la possibilità degli sbagli, degli errori, eccetera, rimane per noi la strada maestra che porta alla salvezza. Pronto?
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 Ah, pronto, buonasera, è il Signore dato Gesù Cristo, sono Fiorenza.
Sì.
Ecco,
Da
volevo
dove chiama, signora?
intanto, come da, chiamo da un paese della provincia di Vicenza che è Sossano, è un paesino piccolo. Ecco, ho chiesto di intervenire perché tempo fa, ancora circa un anno e mezzo fa, mio fratello aveva durante il sinodo dei giovani, sapete che era partito il sinodo dei giovani qualche tempo fa, era stato così una studentessa aveva commentato il fatto della necessità che, nella speranza che la Chiesa si apresse di più per quello che riguardava l'aborto. Ed è stato abbastanza un po', non dico scioccato, ma perché questo commento che aveva fatto questa studentessa non aveva ricevuto, cioè era stato, nessuno aveva detto, nessuno aveva obiettato, c'era un certo silenzio. Ora io sto pregando perché il sinodo dei vescovi si mantengano, cioè, delle linee guida che siano abbastanza ferme, perché la gente preme, confonde un po' che quello che è la Chiesa e Dio, cioè non ha le idee ben chiare. Io confido in Dio che questo sinodo serva anche per ripristinare quei valori.
Sì. Ma sa, signora, i valori non si ripristinano, secondo me, con dei decreti o con delle ingiunzioni, ma si ripristinano nella vita delle società nella misura in cui vengono a ripristinarsi, cioè a essere praticati questi valori nella vita costante, quotidiana dei cristiani. Ecco perché il titolo di questo sinodo è Conclude missionarietà. E Papa Francesco disse nell'Evangelii Gaudium, mostrò come la missionarietà fosse il vero obiettivo di tutta l'azione pastorale del regnante pontefice, ma anche dei suoi predecessori. Perché soltanto nella misura in cui una chiesa diventerà missionaria potrà avere dei risultati, sia direttamente sia indirettamente. Ci vorrà del tempo, ci vogliono tante circostanze favorevoli, eccetera. Però intanto si goda il momento in cui la figlia torna a casa, riabbraccia il papà e la mamma e come il figlio il prodigo capisce chi è la bontà, chi è la giustizia, chi è la verità. Ed entra, diciamo così, e tutto questo favorisce la vita nella comunione delle diverse comunità, ecco. Bene, cari amici, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo letto il discorso inaugurale del Sinodo da parte di Papa Francesco. Raccomando a tutti di pregare perché il Sinodo vada secondo la volontà di Dio, perché il Sinodo sia un'occasione di crescita della Chiesa, di crescita nella comunione, nel reciproco aiutarsi a svolgere meglio ciascuno la propria funzione dentro questa Chiesa. Questo è il sinodo. Come tutti i sinodi, come tutti i luoghi dove entrano tante persone, come tutte le realtà costituite da tante persone, ci sono tante difficoltà ad andare d'accordo. Nascono opinioni diverse, prospettive diverse, e questo fa male, divide, mentre noi dovremmo fare di tutto per unire, ma non per unire artificialmente, per unire convintamente nella comune convinzione. E quindi mi permetto di sottolineare il terzo punto, la missione del titolo del sinodo. Come dice sempre Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, sogno una chiesa missionaria, sogno una chiesa che trasformi tutta la sua pastorale in una pastorale missionaria. Significa andare a cercare le persone lontane, almeno pregare per loro, per la loro conversione, perché tutte le persone che ogni giorno incontriamo siano in qualche modo attratte, affascinate dal profumo di Cristo che dovrebbe emanare dalla nostra vita. Grazie e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.